Qualcuno mi può passare quell'album per piacere? Voglio fare tutta la puntata con in mano questa copertina. Questo è Natty Dread, Bob Marley and the Wailers. Abbiamo sempre detto noi disc jockey. Poi abbiamo capito che non era Bob Marley, ma era Bob Marley, facendo un po' di amicizia con le ragazze americane. Allora, che succede? Che oggi abbiamo una storia che si vive a piedi nudi sulla sabbia. Fateci caso, quante volte se pensiamo agli artisti ci vengono in mente dei caratteri complessi, difficili da gestire, quindi anche emotivamente ingombranti. È gente pesante, magari formidabile nel creare opere straordinarie, ma incapace di essere empatica, di condividere emozioni con chi le circonda. E anche, diciamo, nelle precedenti puntate ne abbiamo avuti di questi personaggi, sia uomini che donne. Ma quella di oggi è una storia di grande umanità. Puoi essere un genio sregolato quanto vuoi, è vero, ma avrai sempre chi ti ricopre di lodi, chi ti dice che sei figo e maledetto, anche se sei un po' stronzo. È più difficile però essere un genio e allo stesso tempo un uomo o una donna per bene. Proprio l'altro giorno con un gruppo di rocker guardavo il film di recente uscita dedicato alla storia dei Motley Crue e ho pensato: è troppo semplice spaccare le televisioni in una stanza d'hotel, chiedere solo acqua e viane in edizione limitata e dannare la vita agli assistenti, ai giornalisti, alle donne non ne parliamo. I conti si fanno quando c'è da dimostrare chi è umano, anche in funzione dell'arte, e chi no. È questo principio che forse vi può sembrare un po' troppo filosofico, che ci fa capire il senso di questa storia, quella che vi sto per raccontare. Io sono Memphis e, come dico in ogni puntata, che Elvis da lassù ci benedica. È un nuovo appuntamento con Vinyl Nights. La vita qui da noi, ma speriamo anche nelle vostre case o nelle vostre automobili, scorre sui solchi di un vinile. Possibilmente il vostro preferito, e oggi sicuramente lo è. Ed è qui, sugli ascoltabili.it. Quando sei abituato a suonare in una band ed improvviso le cose cambiano, si trasformano e ti senti disorientato, un po' frastornato. Ma se sei convinto della tua arte, di quello che fai, guardi avanti e procedi per la tua strada senza nessuno che ti possa fermare. È quello che succede al protagonista di questa storia oggi qui a Vinyl Nights. Bene, allora, lui fa parte di una band che si chiama The Wailers, fondata nel 1963 in Giamaica, ovviamente. Una band che, prima ancora di farsi ispirare dalla musica, si lascia ispirare dalla religione, da una religione in particolare, il Rastafarianesimo, che nasce in Africa negli anni 30 e che crede nella sicurezza collettiva, nell'autodeterminazione dei popoli, nell'uguaglianza dei diritti e che soprattutto ripudia ogni forma possibile di guerra.
Facile lasciarsi convincere dalla religione, Memphis.
Io non l'ho mai fatto, ma a volte ha portato cose molto interessanti. Una religione che, come vi dicevo poco fa, nasce in Africa, ma riesce ad arrivare in tutto il mondo, perché i suoi fedeli non ne fanno solo un credo, la mettono anche in musica, un po' tipo gospel per intenderci. E lo fanno attraverso un genere che sembra perfetto per farla circolare, il reggae, eh? Il reggae che ha influenzato soprattutto negli anni 80 decine di musicisti anche italiani. Faccio due nomi: Loredana Bertè, Vasco Rossi e molti altri. Se volete una definizione, diciamo, istituzionale però del reggae, noi siamo qui per questo, ma soprattutto lei è qui per questo.
Ciao Memphis. Il reggae è uno stile musicale che si è sviluppato a metà degli anni 60 del Novecento in Giamaica, in particolare nella capitale Kingston, come ultimo passo di un processo di incontro e fusione di generi musicali diversi. Il reggae ebbe legami con il movimento religioso del Rastafarianesimo. Il reggae nasce da una mescolanza di sonorità caraibiche e nordamericane, quali il rhythm and blues, il jazz e il mento, musica folk giamaicana per chitarra acustica, banjo e percussioni.
Thank you very much, la nostra Wiki Lady Adele, sempre sul pezzo, che soddisfa tutte le mie, ma anche le vostre curiosità. Allora, torniamo a parlare della band di prima, i The Wailers, un gruppo che per l'appunto suona la musica reggae. C'è un po' di maretta all'inizio degli anni 70. Peter Tosh, uno dei fondatori della band, sembra un paradosso, ma non ama il successo che il gruppo sta ottenendo. Dice, ma come, sei nella band? No, ma sapete, cioè, sei stato in Giamaica, poi capirai. Lui e Bunny Livingston, un altro della band, sono dei rastafariani puri e duri e non amano la direzione che il progetto Wailers sta prendendo. Troppe influenze dalle etichette discografiche, un produttore che si chiama Chris Blackwell, troppo pesante, e soprattutto hanno l'impressione di essere diventati un po' delle macchiette. A loro si contrappone un altro membro del gruppo, uno dei più importanti a dirla tutta, Bob Marley, o come ho detto all'inizio, Bob Morley, dipende in che nazione lo pronunciate.
Un grande classico, quello delle lotte intestine all'interno di una band, non è vero?
Sì, e infatti da quelle parti sopravvivere è difficile, ma c'è chi ce la fa, e c'è chi prende nuove forme, chi va avanti e amen. Come fa appunto Bob Marley, la star di questo episodio delle Vinyl Nights, un episodio che, come ogni volta, vi racconterà la storia di un grande disco. Natty Dread, è così che si chiama questo album. Allora, 1974, vi do una chicca. Natty Dread in Giamaica è un nomignolo simpatico per indicare chi porta i dread, cioè praticamente quasi tutti. Proprio come lui, come Bob, come vi dicevo, il 74 è un anno fondamentale per Marley. È il primo senza due membri della sua storica band. Peter Tosh e Bunny Livingston danno forfè. Di già? E Bob Marley resta con i fratelli Barrett al basso e alla batteria e con sua moglie Rita ai cori. Poi quanti figli hanno avuto, si è perso ormai il conto, perché ci sono più Marley in giro che Trump. Un cambiamento importante che però non blocca lo sfogo creativo che c'è dietro a questo album. Marley, da bravo rastafariano, pensa che al grande pubblico bisogna dedicare idealmente la bellezza della vita e dei rapporti umani. Se anche voi come me avete Natty Dread nella vostra discoteca, beh, saprete che questo album è pieno di pezzi bomba. Uno dei miei preferiti è proprio questo Rebel Music, che abbiamo fatto cantare anche qui durante una Vinyl Night con il testo di E la luna bussò di Loredana Bertè. Ma ve l'ho detto, quando ci si fa influenzare è un attimo anche fare qualche rapina. Ma noi glielo perdoniamo, perché il pezzo è stato bellissimo, di un album importantissimo, e nasce tutto dal fatto che a un certo punto la Bertè va in Giamaica, ma questo era impossibile che non lo facesse. Rimane affascinata dal mondo musicale e da tante altre cose, e torna a casa con tutta la mazzetta di dischi di Bob Marley and the Wailers, e era rimasta impressionata da quanta gente, fiumane di persone andassero a partecipare più che a vedere un concerto, e quindi a ballarlo, a cantarlo, a sudarci dentro, cose che qua erano ancora un po', come dire, non erano ancora successe.
Eravamo abbastanza reazionari all'epoca a Memphis, oppure no?
Soltanto da una parte, dall'altra musicale ancora dovevamo fare tanta strada, ma infatti ce l'aprì proprio lui, perché Bob Marley, pensate, è stato il primo artista nel mondo a suonare allo stadio di San Siro. E questo rimarrà per sempre uno dei suoi grandi meriti. Un saluto a Loredana Bertè, che sicuramente ci sta ascoltando, e anche a Mario Lavezzi, che rimangono due pietre miliari della musica italiana. Natty Dread, come vi dicevo prima, un album che per Bob Marley significa veramente tanto, non solo perché non ci sono più Pete e Bunny, ma perché gli permette di rendere omaggio a uno dei suoi più grandi amici, Vincent Ford, un compositore. Si sono conosciuti a Trench Town un po' di anni prima, anni in cui Bob Marley sognava la gloria, ma la vedeva molto lontana, con un binocolo, ma un binocolo proprio quello di sottomarini, è vero? Ai tempi si faceva chiamare Robert Nesta Marley, che poi diventò anche il nome di un famoso calciatore del Milan. Il suo nome completo era così: papà, un anziano capitano della marina bianco, mamma, una giamaicana nera. Vedi che alla fine i mix creano delle storie pazzesche. La loro unione quindi desta scandalo, questo uomo abbandona la donna e Bob ne soffre moltissimo, perché era piccolino e ci è rimasto molto male. Gli lascia una cicatrice molto profonda, anche perché poi viene preso in giro, c'era già il bullismo, figurati, in Giamaica l'hanno inventato. No, lo chiamavano mezzo sangue per via delle sue origini miste. Un aggettivo ingiusto e che infatti gli faceva molto male. Allora, Bob e Vincent Ford si incontrano a Trench Town. Forse questo nome non vi dice nulla, almeno fino a questo momento.
Memphis, le sofferenze ogni tanto portano a qualcosa di interessante dal punto di vista creativo.
Le sofferenze portano sempre a qualcosa di interessante. Alzi la mano con un artista che ha fatto qualcosa di importante nella storia e che non abbia sofferto almeno una volta. Dicevamo, Bob e Vincent Ford si incontrano a Trench Town. Avete mai sentito parlare di Trench Town? No? Allora, sentite qui.
Trench Town è un quartiere di Kingston, la capitale giamaicana. Il quartiere prende il nome da James Trench, un uomo irlandese che nel XVIII secolo pascolava il bestiame sui terreni della zona. Trench Town è il luogo di nascita del rocksteady e del reggae. Sempre a Trench Town si allenano e sono nate due squadre della Premier League di football giamaicana, gli Arnett Gardens e i Boises Town.
Insomma, Trench Town è dove si incontrano Marley e Vincent Ford, dove diventano amici, dove si sentono in qualsiasi momento per condividere consigli, emozioni, arte. Anche quando le cose non vanno tanto bene, soprattutto per Bob Marley, perché, sapete, nessuno nasce star, qualcuno sì, ma in Giamaica è molto difficile. Soprattutto in Giamaica, in quartieri non semplici.
Hey, Robert Nesta, sono Vincent, che combini?
Prova a indovinare, Vince. Suonicchio qualcosa.
E dimmi un po', cosa usi come chitarra stavolta?
Come chitarra una scatola di sardine e cavi elettrici come corde.
Cavi elettrici come corde? Dio, se sei messo male. Senti, passa da me, i miei ti daranno qualcosa da mangiare. Ti aspetto.
Grazie.
Avete capito? Sì, avete capito bene. Bob Marley, l'icona del reggae, agli inizi della sua carriera è costretto a suonare con cavi elettrici, scatole di sardine e molto altro, ma che nulla a che fare con gli strumenti musicali. Non ha soldi. Allora ottimizza. Per fortuna c'è l'amico Vincent, che è sempre pronto a tendergli una mano, a dargli qualcosa da mangiare nei giorni più difficili, perché la musica ti ispira, ma non è che ti riempie lo stomaco, insomma. Soprattutto se sei agli esordi, e soprattutto se vivi in un ghetto di Kingston, in Giamaica. Adesso ve lo confesso, quando sono stato in Giamaica, non sono stato a Kingston.
Perché Memphis?
Sì, perché ai tempi la mia fidanzata aveva un po' paura di andare a Kingston. Avevamo letto sulla guida prima di partire che Kingston era una delle tre città più pericolose al mondo, insieme a Caracas e Johannesburg.
Torniamo a parlare di Bob Marley, Memphis.
Allora, che faccia aveva Vincent? Lui è morto nel 2008. Se volete saperlo, andate sul profilo Facebook di Vinyl Nights. Ma metteteci anche un like, un commento positivo. Insomma, state con noi, visto che sappiamo ci seguite tantissimo. Vinyl Nights e poi tutto ciò che riguarda il mondo di podcast che trovate all'interno di gliascoltabili.it. Bene, insomma, sulla pagina Vinyl Nights c'è la foto di Vincent Ford. Torniamo a Kingston, città pericolosa. Bob è in bolletta e Vincent, che è un bravissimo paroliere, lo aiuta. Gli dà da mangiare, insomma, un genere di conforto e molto altro. E gli anni passano e Bob cresce. Arrivano i Wailers, poi il successo. Ormai Barley è una stella mondiale. Ma non è uno di quelli che, quando diventi famoso, ti dimentichi degli amici, eh? Lui è molto attaccato alle sue radici, alla Giamaica, e lo dimostra con la sua musica. E soprattutto con l'album di oggi, il protagonista, i solchi di Natty Dread, ce lo raccontano. Infatti, a partire da questo nome, Natty Dread, si capisce molto quanto Marley ami la sua terra, il reggae, la religione, Rastafari, i dreadlock, ma soprattutto la vita. Nel 1974 la defezione di due membri del gruppo lo fa riflettere. Lui vuole continuare a fare musica, ma non per se stesso. Per la gente, per gli estranei che rispondono al nome di pubblico e che condividono la sua visione del mondo. Perché in effetti, se vogliamo dare un riconoscimento a quest'uomo, ma al reggae in generale, è che hanno influenzato da una piccola isola in mezzo al Mar dei Caraibi tutto il mondo. Cioè, trovavi i rastafariani in Giappone. E questo è un grande merito. Una visione fatta di unione, fratellanza, aiuto nei momenti di difficoltà. Natty Dread è praticamente finito grazie all'aiuto di Rita Marley, dei Wailers rimasti, e dell'etichetta discografica TAF. Intanto a Bob arriva una soffiata, ma che è più di una soffiata, è una vera informazione che non ha nulla di positivo. Vincent, quello che lo ha salvato dalla fame, insomma, che gli è stato vicino anche con la sua famiglia, è in bolletta. Ha aperto una mensa per i senza tetto, è sempre lì, a Trench Town, però non ha più un centesimo, non riesce a farla andare avanti ed è in grande difficoltà. Allora c'è una cosa che colpisce Bob. Vincent, sebbene in difficoltà, non lo ha mai cercato per chiedergli dei soldi. È una scelta di grandissima dignità da parte di un amico che nella vita ha sempre dato senza chiedere nulla in cambio.
Non è così scontato, vero Memphis? Di solito quando qualcuno diventa famoso, amici e conoscenti gli danno addosso per scucirgli soldi e favori.
Ma infatti, la morale di questa puntata di Vinyl Nights è che noi abbiamo qui il ribaltone dei cliché discografici, diciamo, e delle star un po' fini a se stesse. Non è il caso appunto di Vincent, lui è fatto di un'altra pasta, prestargli soldi, fargli l'elemosina, no, Bob non ha nessuna intenzione, sarebbe ingiusto nei suoi confronti, lui merita molto di più. Allora si interroga per qualche giorno e prova a capire come potrebbe aiutarlo senza umiliarli dicendo vabbè dai, tieni qui c'è la busta. La soluzione arriva facilmente, ha a che vedere con la passione che li accomuna entrambi, la musica. Musica che spesso è soluzione ai drammi e alle sofferenze, che è un concetto un po' retorico, ma questa volta è andata proprio così.
Vincent, sono Robert Nesta Marley, Bob!
Amico, bello risentirti, ne hai fatta di strada, eh?
Beh sì, dai, lo sai, io mi do da fare. Senti Vince, io vado al sodo, sto preparando un nuovo album.
Forte.
Ho scritto una canzone bellissima che parla di come non ci dobbiamo lasciare fottere dal dolore, dalle sofferenze, e di quanto sia inutile piangere, perché alla fine tutto andrà bene.
Cazzo, se hai ragione, fratello.
Però guarda, dovresti farmi un favore.
Sarebbe a dire? Che intendi fare?
Devi firmarla tu.
Firmarla io? Ma sì. Non l'ho scritta io.
Sì, guarda, non mi fraintendere. Io ho già fatto tutto. Non è che ti devi impegnare, non devi fare nulla. Solo che per me è un pezzo così forte. Voglio regalartelo. Facciamo che, ufficialmente, l'hai scritta tu.
Ok, ma perché?
Perché l'hai scritta tu, Vince. Tutte le volte che mi hai salvato il culo a Kingston, che mi hai ospitato a pranzo e a cena, quando io facevo musica con le scatole di sardine, i cavi elettrici. Dai, diciamo la verità, questa canzone te la meriti tutta tu. E se il pezzo va bene, ti pappi i diritti. E se va male, bah, chi se ne frega.
Natty Dread fa il suo debutto il 25 ottobre del 74 e conquista da subito il pubblico e la critica, tanto che Rolling Stone lo include tra i 500 album più belli nella storia della musica e lo piazza al numero 182. La senti No Woman No Cry? Eh beh, Questo è un pezzo immortale della storia della musica. No Woman No Cry, come avrete capito, nasce da un gesto di amicizia. Il brano, che è fintamente composto da Vincent Ford, gli permette di incassare i diritti, di aiutare se stesso, mantenere la mensa per i poveri e per i senza tetto. E tutto grazie a quel singolare, bizzarro amico con i Rasta, che suonava una scatola di sardine pensando che fosse una chitarra. Quel ragazzo si chiamava Bob Marley. Ladies and gentlemen, questa Vinyl Night finisce qui. Io sono Memphis e insieme ad Elvis, che mi ha benedetto, vi ho voluto far vivere un'altra vita molto interessante sui solchi di Natty Dread. Qualcuno mi conosce come Roger Mantovani e insieme a Giacomo Zito, a.k.a. Nero, abbiamo avuto l'idea di creare queste Vinyl Nights, ma nulla sarebbe successo se con noi non ci fosse stato il nostro Giuseppe Paternò di Raddusa, che come sempre veglia sui nostri testi e ci dà quel tocco magico per rimanere con voi qua sugli ascoltabili.it. Grazie anche a Matteo Iezzone, sound designer, Francesco Campeotto, sound engineer, alla nostra Wiki Lady, Adele Pellegata, Ilaria Villani, producer, a tutti voi che ci avete ascoltato. Allora, se ci avete ascoltato, e so che c'è gente che ha in giro le chiavette in macchina con tutte le puntate, no? Allora andate su iTunes, Spreaker, Spotify, sulle nostre pagine social, insomma, mettete un giudizio, una recensione, magari anche qualche critica, qualche richiesta. Non vogliamo solo benevolenza, vogliamo partecipazione, come diceva il grande Gaber. Thank you very much. È tutto da Memphis, vi aspetto per una nuova puntata che sarà come sempre una bomba per ciò che riguarda Vinyl Nights, e nel frattempo continuate a vivere la vostra vita come se fosse sui solchi di un vinile che gira, ovviamente il vostro preferito.